Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Von der Leyen presenta la nuova commissione, sei vicepresidenti esecutivi, tra loro anche l'italiano Raffaele Fitto, poi la spagnola Ribera al Green Deal, il francese Séjourné all'industria. Soddisfatta Giorgia Meloni, l'Italia torna protagonista, critiche però alla nomina di Fitto arrivano da socialisti, verdi e liberali europei. Caso Matacena, la seconda moglie, indagata per l'omicidio dell'ex parlamentare di Forza Italia morto a Dubai mentre era latitante. Ci sono anche 10 italiani tra i 30 turisti feriti nell'incidente di un autobus in Cile, stavano scendendo dal Machu Picchu. Champions League stasera esordio per Juventus e Milan contro PSV e Liverpool. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione e ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Cominciamo subito con l'attesa presentazione della nuova Commissione Europea, dunque i nuovi commissari, annuncio che è arrivato oggi con una conferenza stampa da parte della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Il 40% dei commissari, ha detto von der Leyen, sono donne, 24 il numero totale, dunque confermato la composizione della commissione uscente. Tra i vicepresidenti esecutivi c'è anche l'italiano Raffaele Fitto.
Sono 6 vicepresidenti della nuova squadra di Ursula von der Leyen. Un posto va all'Italia. Raffaele Fitto si occuperà di politiche di coesione e riforme. La Francia, con Stéphane Séjourné, ha la delega sulle politiche industriali. La spagnola Teresa Ribera sarà invece responsabile della transizione verde. L'estone Kaija Kallas, rappresentante per la politica estera. A sorpresa, la finlandese Henna Virkkunen guiderà la digitalizzazione e la rumena Roxana Minzatu, talenti e competenze. Con la decisione di dare una vicepresidenza esecutiva all'Italia, Ursula von der Leyen si lascia così alle spalle critiche e perplessità della sua maggioranza, cioè socialisti, verdi e liberali, che contestavano la scelta di una vicepresidenza per l'Italia, rimproverando ai conservatori di Giorgia Meloni di non aver sostenuto la rielezione di von der Leyen.
So first of all, Italy is a very important country and one of our founding members.
L'Italia è un paese molto importante e ciò, dice von der Leyen, si deve riflettere anche nella scelta. Il Parlamento europeo ha 14 vicepresidenti, 2, sottolinea von der Leyen, sono del gruppo ECR. Ne ho tratto le conseguenze per la composizione della Commissione. A Roma la Presidente del Consiglio esulta per la nomina di Fitto. L'Italia, dice Giorgia Meloni, torna finalmente protagonista in Europa. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E torneremo a parlare della nuova Commissione europea più avanti nel corso di Effetto Giorno, ci collegheremo con Strasburgo. Adesso però veniamo alla politica italiana. È in corso il Consiglio dei Ministri in cui è prevista la presentazione dello schema di piano strutturale di bilancio di medio termine, il documento che ha preso il posto del DEF, base per la manovra economica. Sentiamo.
Un testo ancora privo di numeri definitivi, il Ministero dell'Economia attende di recepire la revisione generale degli ultimi 5 anni che l'Istat diffonderà il 23 settembre. Ma è iniziato il percorso della legge di bilancio, un Consiglio dei Ministri convocato per la presentazione del piano strutturale di medio termine. L'Italia chiede a Bruxelles di estendere il rientro dal deficit eccessivo da 4 a 7 anni, ma intanto la Banca d'Italia certifica un debito in calo a luglio, 1,1 miliardi in meno, anche se sempre a un passo dai 3.000 miliardi. Via Nazionale conferma anche il buon andamento delle entrate, nei primi 7 mesi aumentano di 11,9 miliardi. Buoni segnali arrivano dall'inflazione che ad agosto rallenta al più 1,1%, dal più 1,3% con il carrello della spesa allo 0,6%. Altra questione è quella dell'assegno unico, nei primi 7 mesi dell'anno sono stati erogati 11,5 miliardi di euro per oltre 6,2 milioni di nuclei familiari, pari a 9,9 milioni di figli, rivela l'Istat. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
La cronaca adesso: è deceduta a causa delle gravi ferite riportate Chiara Iaconis, la turista padovana di 30 anni colpita domenica pomeriggio alla testa da una statua che era caduta da un balcone nel centro di Napoli. La donna era stata ricoverata all'ospedale del Mare, ma purtroppo non c'è stato niente da fare. Nuova aggressione nei confronti di un medico a Bolzano. Intanto invece dopo il caso Foggia risultano indagati 20 dipendenti del Policlinico Riuniti. Sentiamo.
Il medico, per fortuna, ha riportato solo lesioni superficiali dopo essere stato colpito alla schiena da un ex paziente con un coltello da cucina. È successo ieri sera nel reparto di psichiatria dell'ospedale San Maurizio di Bolzano, dove la polizia è intervenuta subito. L'aggressore è stato identificato in un 57enne bolzanino incensurato in passato in cura nello stesso reparto. In questura l'uomo ha ammesso il fatto senza essere in grado di darne una giustificazione plausibile. Il questore ha immediatamente attivato l'iter per l'emissione nei confronti dell'indagato di una misura di prevenzione personale. Per il caso di Foggia, intanto, come atto dovuto, 20 dipendenti del Policlinico Riuniti, tra medici e infermieri, sono indagati per cooperazione in omicidio colposo in relazione al decesso della 23enne Natascia Pugliese. La ragazza di Cerignola è morta lo scorso 4 settembre durante un intervento chirurgico, evento che aveva scatenato una spedizione punitiva nel reparto da parte dei familiari della giovane. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E gli sviluppi del caso Matacena, l'ex parlamentare di Forza Italia morto a Dubai mentre era latitante nel 2022. Bene, per questa morte risulta indagata l'ultima moglie. Sentiamo.
C'è già un'indagata nell'inchiesta della Procura di Reggio Calabria che ha disposto la riesumazione delle salme e l'autopsia sui corpi di Amedeo Matacena e della madre Raffaella De Carolis. Nel registro degli indagati è stata iscritta Maria Pia Tropepi, 43 anni, ultima moglie di Matacena. L'ipotesi di reato è duplice omicidio. Ufficialmente l'ex parlamentare di Forza Italia è morto per un infarto il 16 settembre del 2022 a Dubai, dove da latitante si era trasferito per sfuggire alla condanna per concorso esterno in associazione mafiosa. Qualche mese prima, a giugno, sempre a Dubai, era morta la mamma. Ora la Procura di Reggio Calabria ha disposto la riesumazione delle salme per accertare quale sia stata la reale causa dei decessi. Maria Pia Tropepi, tra l'altro, nelle settimane successive alla morte del marito, si era opposta al rimpatrio della salma, che poi invece per volontà dei figli era stata trasferita a Formia. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
La Gran Bretagna non agirà di propria iniziativa per quanto riguarda la concessione all'Ucraina del permesso di utilizzare armi di lungo raggio contro obiettivi in Russia. Questo è quello che scrive il quotidiano Times, mentre il Wall Street Journal pubblica una stima delle vittime fino ad ora del conflitto.
Più di 1000 persone al giorno sono morte nella guerra in Ucraina fino ad oggi, per un totale di 1 milione di vittime in un anno e mezzo di combattimenti. Lo scrive il Wall Street Journal in un articolo esclusivo, sostenendo che determinare il numero esatto di morti e feriti nel conflitto, che include sia russi che ucraini, è stato difficile dato che sia la Russia che l'Ucraina hanno rifiutato di rilasciare stime ufficiali o a volte hanno diffuso cifre che sono evidentemente inesatte. Il dato è stato diffuso nei giorni in cui è acceso il dibattito intorno alla possibilità che gli Stati Uniti e la Gran Bretagna decidano o meno di consentire all'Ucraina di utilizzare i missili che le hanno fornito per attaccare in profondità il territorio russo. Su questo tema la Gran Bretagna non agirà di propria iniziativa, ha scritto The Times, citando fonti dopo che la settimana scorsa il ministero laburista di Starmer è stato alla Casa Bianca da Biden. Ieri è stato firmato da Putin a Mosca un decreto che per il secondo anno consecutivo decide un'espansione delle forze armate russe che saranno portate a 1,5 milioni di effettivi. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora ci spostiamo in Perù, dove sono una trentina le persone che sono rimaste ferite e tra queste anche 10 italiani, quasi tutti turisti, rimasti coinvolti nello schianto di un autobus che scendeva dall'antica cittadella inca di Machu Picchu.
Erano a bordo di un bus sulla strada che collega la località Inca Machu Picchu alla cittadina turistica Aguas Calientes quando l'autobus è andato fuori strada precipitando per 15 metri.
Bueno, 1:02 para contarles ahora que en el Cusco un bus de la empresa Concetur que cubre la ruta de Aguas Calientes a Machu Picchu se despistó de la vía dejando a más de 20 pasajeros.
L'incidente si è verificato intorno alle 18.30 ore italiane. 30 persone, tra cui 10 italiani, il numero dei feriti coinvolti nell'incidente, subito trasportati in ospedale a Cusco, capoluogo della regione omonima. Nessuno dei connazionali sarebbe in pericolo di vita, conferma la Farnesina, che si è attivata per fornire assistenza consolare agli italiani coinvolti. Intanto la polizia ha aperto un'indagine per determinare le cause dell'incidente, mentre la compagnia di trasporti dell'autobus ha citato come causa la disattenzione. Le rovine della cittadella, a 2.438 metri di altitudine sulle Ande peruviane, sono raggiungibili solo da una stretta strada zigzag che la collega ad Aguas Calientes. Giulia Venini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Torna l'allerta maltempo sull'Italia, oggi sarà allerta gialla in 10 regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, ma anche Molise, Puglia, Sardegna e Umbria. Sono attesi temporali e anche vento forte. L'allerta resta alta anche in Europa centrale e orientale, dove la tempesta Boris ha già causato 18 vittime. Ne parleremo ancora più avanti nel corso di Effetto Giorno. Siamo alle 13:12 minuti allo sport con il calcio, tra i posticipi della Serie A che vede per il momento l'Udinese capolista solitaria, e la Champions con Milan e Juventus impegnate questa sera. Ci racconta tutto Dario Ricci.
Sì, buongiorno Alessio. Beh, nel giorno in cui salutiamo l'avvento della nuova Champions League, la Serie A intanto saluta anche una capolista solitaria davvero in attesa. È l'Udinese di Kostas Runjanič, allenatore nato a Vienna, tedesco però di nazionalità e formazione, che finora ha allenato squadre di secondo piano tra Germania e Polonia, e che ora ha lanciato i friulani al primo posto in classifica in solitaria, a 10 punti per i bianconeri dopo il bel successo in rimonta per 3-2 a Parma di ieri sera, siglato dal colpo di testa di Lucca e dalla doppietta del francese Thauvin. Ebbene, antipasto gustoso la nostra Serie A per la prima 3 giorni di coppe, o meglio di leghe europee. Esordisce appunto la nuova Champions, che fa il paio con Europa League e Conference League, come sapete formula del tutto innovativa. 36 squadre che si affrontano in un girone unico, ognuna disputerà 8 partite, 4 in casa e 4 in trasferta, le migliori 24 ai playoff che poi assegneranno il trofeo, le altre eliminate senza alcun ripescaggio. Alle 18:45 finalmente comincia a parlare il campo, la Juventus ospita gli olandesi del PSV Eindhoven, alle 21 San Siro tutto esaurito per uno dei grandi big match, il Milan che riceve la visita del Liverpool. Staremo a vedere, intanto godiamoci questa prima giornata della nuova Champions.
E grazie a Dario Ricci. Noi ci fermiamo per la prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Von der Leyen presenta la nuova commissione, 40% donne, 6 vicepresidenti, tra loro Fitto, la spagnola Ribera al Green Deal, il francese Séjourné all'industria. Soddisfatta Giorgia Meloni, l'Italia torna protagonista, però critiche a Fitto arrivano da socialisti, verdi e liberali europei. Caso Matacena, indagata la seconda moglie dell'ex parlamentare di Forza Italia morto a Dubai. Ci sono anche 10 italiani tra i 30 turisti nell'incidente a un autobus in Cile. Champions League, stasera esordio per Juventus e Milan.
Raffaele Fitto will be the executive vice president for cohesion and reforms. He will be responsible for the portfolio dealing with cohesion policy, regional development and cities. We will draw on his extensive experience to help modernize and strengthen our cohesion investments and growth policies.
E allora queste le parole della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, tra le tante dette questa mattina presentando in una solenne conferenza stampa, presentando ufficialmente la nuova Commissione Europea, i commissari, quando ha parlato di Raffaele Fitto, che sarà, e questa era una delle novità più attese, novità perché l'Italia non aveva un vicepresidente esecutivo, aveva un commissario importante come Gentiloni, adesso ha commissario e vicepresidente Raffaele Fitto. Io saluto Beda Romano, corrispondente da Bruxelles per Il Sole 24 Ore. Buongiorno e benvenuto, Beda.
Buongiorno, grazie.
Allora, ci sono tante cose da dire su questi nuovi commissari. Comincio a dire qualcosa io, poi ti chiedo un'impressione generale e se dico qualche imprecisione aiutami, perché effettivamente ci sono tanti nomi, tanti numeri, tante deleghe, e magari si può anche sbagliare qualcosa, perché gli annunci insomma sono appena arrivati, ci sono i commenti in corso. Mi sembra di aver visto che ci sono 26 commissari, quindi due in più rispetto alla commissione uscente, ma anche qui potrei non essere preciso, sono 14 membri del Partito Popolare, 5 socialisti, 5 liberali, e poi ci sono anche un membro dei conservatori che è appunto Raffaele Fitto, e uno del partito ungherese Fidesz che fa parte del gruppo dei patrioti. C'è un 40% di donne, questo l'ha detto von der Leyen, quindi ci sono quasi metà di commissari donne, ma non metà come lei avrebbe voluto. E poi ci sono i vicepresidenti, tra cui mi sembra di poter sottolineare la spagnola Ribera, che avrà la delega anche al Green Deal, il francese Séjourné, che invece avrà la delega all'industria, due diciamo competenze importanti, e poi c'è Fitto, per il quale Giorgia Meloni dice l'Italia torna protagonista, ma che viene subito diciamo criticato dai socialisti, dai verdi e dai liberali, che esprimono qualche perplessità. L'ultima cosa che dico, beh, da Romano, è che De Caro, invece europarlamentare del PD, ha fatto i complimenti a Fitto, beh, ha detto è competente e gli fa gli auguri diciamo di buon lavoro, una voce un pochino in controtendenza. Beh, da che impressione hai innanzitutto?
Ma credo che i contorni generali della commissione erano quelli attesi. Da tempo circolava voce che ci sarebbero stati dei vicepresidenti esecutivi oltre ai commissari. Ricordo che nella compagine precedente c'erano i vicepresidenti esecutivi e i vicepresidenti non esecutivi, in altre parole senza la responsabilità diretta di una direzione generale e quindi di una fetta dell'amministrazione comunitaria. In questo caso tutti i sei vicepresidenti hanno una responsabilità diretta nell'amministrazione, cosa che non è banale evidentemente in un'amministrazione come quella comunitaria, che in fin dei conti gestisce la macchina comunitaria. Primo aspetto. Secondo aspetto, ci sono 40% di donne, meno del 50% su cui puntava la signora von der Leyen. È anche vero, come ha sottolineato lei in conferenza stampa qui a Strasburgo, che in un primo momento, sì, sulla base delle indicazioni governative dei vari governi,
erano anche meno le donne,
22 erano 22%, quindi c'è stato un aumento, anche perché c'è stata un'insistenza da parte della Presidente per avere più signore rappresentate all'interno della Commissione. E bene o male, lei non è felice, ma è meglio del punto di partenza. Un'altra cosa interessante forse è che ci sono due commissari, Maro Šefčovič, uno slovacco, e Valdis Dombrovskis, un lettone, due persone che sono ormai anziane nelle varie commissioni che si sono succedute, perché Maro Šefčovič è al suo quarto mandato, Valdis Dombrovskis al suo terzo mandato, sì. Entrambi sono commissari, mentre nella compagine precedente erano vicepresidenti, accettano quindi per così dire una diminuzio. Al tempo stesso credo che vada la pena sottolineare che hanno tutte e due dei portafogli importanti e per certi versi molto autonomi, per così dire, senza avere probabilmente un rapporto con il vicepresidente. In altre parole, Maro Šefčovič sarà responsabile del commercio, che è una competenza esclusiva della Commissione, e Valdis Dombrovskis sarà responsabile di tutti gli aspetti di affari economici e monetari, e quindi nei fatti nell'applicazione del patto di stabilità.
Quindi prende il posto di Gentiloni, Dombrovskis, da questo punto di vista?
Più o meno sì, semplificando direi più o meno sì.
Quindi questa indicazione che ci stai dando, beh, da Romano, conferma la sensazione che sia una commissione, così almeno si diceva un po' anche alla vigilia, nella quale von der Leyen insomma cerca di forse inevitabilmente, ma forse non inevitabilmente, di accentrare un po', no? Perché questi due, su di sé ovviamente, questi due commissari che dicevi che in qualche modo potrebbero non riportare a dei vicepresidenti, ma direttamente a lei. Questa è una sensazione, ti chiedo se vuoi confermarla, e poi se ci sono altri nomi forti, insomma, da sottolineare, e anche poi se vuoi sulla delega che invece ha Fitto, coesione e riforme.
Allora, per quanto riguarda l'accentramento, sì, temo di sì, nel senso che la signora von der Leyen ha gestito gli ultimi 5 anni in modo molto centralizzante e centralizzatore, quindi credo che probabilmente seguirà lo stesso schema nei prossimi 5 anni. Quando sottolineavo il fatto di questi due commissari particolarmente importanti, pur non essendo vicepresidenti, lasciavo intendere che non necessariamente la vicepresidenza è importante. Ci sono in realtà questi due esempi di commissari che hanno dei portafogli molto molto influenti in campi molto particolari come il commercio e gli affari economici. Per quanto riguarda invece la delega, sì, al candidato italiano Raffaele Fitto, è una delega interessante. Da un lato può apparire una delega un po' sottotono, nel senso che si dovrà occupare della coesione, della spesa dei fondi di coesione, della spesa del Next Generation EU. Quindi per certi versi forse non appare particolarmente interessante. In realtà, probabilmente si rivelerà una delega importante, perché sarà in fondo al centro del negoziato che si svolgerà nei prossimi anni sul prossimo bilancio comunitario. Nel 2028 partirà il nuovo bilancio, sì, bisognerà negoziarlo in questi anni, ed è evidente che Raffaele Fitto è in una posizione molto particolare, perché è oggi responsabile di una fetta importante del bilancio.
Bella Romano, grazie, alla prossima, a presto, buon lavoro. Ci fermiamo qua per il momento, ci sarà tempo naturalmente, insomma, modo, verranno fuori tanti particolari su questa commissione, le deleghe, i ruoli, i nomi, i curriculum e quant'altro, anche le novità, il commissario per il Mediterraneo, insomma tante cose che non si potevano dire tutte adesso. Adesso invece alle 13:26 ci spostiamo per seguire una vicenda di cronaca che ci riferisce Il Messaggero di oggi, che in realtà è già emersa su qualche fonte di cronaca locale anche nei giorni scorsi, ma che risale all'inizio dell'anno scolastico a Fondi. Siamo in provincia di Latina, siamo in Lazio, e il caso è questo: la scuola, l'istituto comprensivo Alfredo Aspri, che all'inizio dell'anno, in prima elementare, ha visto improvvisamente una classe, ridursi a soli 9 alunni, perché altri 13 se ne erano andati. I 13 che se ne erano andati erano tutti italiani, i 9 che erano rimasti erano tutti di origine indiana. Siamo in una zona di forte presenza straniera, c'è un mercato ortofrutticolo importante, tanti casi di cronaca purtroppo ci hanno anche riportato all'attenzione negativamente, ma insomma è una zona dove lavorano molti stranieri e soprattutto indiani. Insomma, un caso di una classe che si divide, perché gli italiani, a quanto scrive il Messaggero oggi con Vittorio Buongiorno, se ne sono andati un'altra scuola perché non volevano stare con i bambini indiani per valutazioni, problemi che noi non possiamo conoscere, ma che possiamo tranquillamente intuire. Cristina Ana Costarelli è presidente dell'Associazione Nazionale Presidi della Regione Lazio. Io la saluto e la ringrazio. Buongiorno.
Buongiorno Cristina, giusto per...
Ecco, sì, c'è un errore nella scaletta, esatto. Cristina, allora le chiedo intanto se lei conosce un po' questa realtà di questa scuola, perché allora qua dobbiamo anche chiarirci, i punti fermi ci sono, perché qua si parla al presente indicativo, i giornalisti che ne hanno parlato evidentemente hanno contezza di quello che è accaduto. C'era questa classe, anzi prima ancora c'erano dei bambini indiani iscritti ad un'altra scuola di periferia della zona di Fondi, che era stata ristrutturata dal comune, ma che evidentemente non aggradava a queste famiglie indiane, che forse si sentivano un po' abbandonate in questa zona di periferia, e hanno iscritto in massa i loro bambini alla scuola del centro, tanto da cambiare le proporzioni. All'inizio dell'anno scolastico in questa classe c'erano più bambini indiani che non italiani, di origine indiana, e questo ha fatto sì che i bambini italiani se ne andassero in un'altra classe. Le chiedo se conosce questa realtà, Costarelli, e che idea si è fatta di questa cosa.
Allora, la realtà nello specifico non la conosco, perché io appunto sono di Roma, e quindi qui parliamo appunto della provincia di Fondi, e quindi non conosco la scuola nello specifico, ma conosco tante realtà simili, diciamo, perché ovviamente a Roma non mancano questi territori. Ecco. Diciamo che sentire la notizia in quanto tale sicuramente ci mette in una posizione molto discutibile, nel senso che sentire che ancora oggi nel 2024 ci siano famiglie italiane che portano via i figli perché ci sono gli stranieri, veramente è contro ogni idea di inclusione, integrazione, multiculturalità. Quindi aggiungo una premessa.
Però, sì,
ovviamente
sì.
Bisogna conoscere poi,
esatto.
Questo lo sanno solo dentro la scuola, perché anche i giornalisti sanno sempre quello che gli viene raccontato, quindi la realtà vera bisogna conoscerla dentro le scuole. E nelle scuole si cerca, quando ci sono alunni stranieri iscritti, di dividerli in modo proporzionato tra le classi, proprio nell'ottica di maggiore eterogeneità possibile dei gruppi classe. Quindi voglio presupporre che questo sia stato fatto. Quindi, detto questo, gli italiani, gli stranieri, gli indiani, i bangladesi sono tutti bambini, sono
certo.
Tutti alunni, sono tutti studenti, punto. Cioè, il discorso è questo. Quindi che gli italiani vadano via perché ci sono alunni stranieri, insomma, si lascia.
Le chiedo per aiutarci a capire, no? Perché a chi come me non frequenta la scuola da un po' di tempo, o comunque la frequenta da fuori, io sono genitore di due bambine, che una va ancora all'elementare, l'altra va alle scuole medie, però poi progressivamente dentro la scuola ci si entra sempre meno, i genitori, dalle medie in poi non ci si entra quasi più. Questi bambini di origine indiana, di prima elementare, è possibile che avessero grossi problemi con l'italiano, tale da richiedere interventi particolarmente complessi, e quindi da poter giustificare, non dico giustificare, ma forse spiegare poi diciamo, la problematica vissuta dalle famiglie di italiani, o sono bambini che, diciamo, figli di stranieri, ma che parlano benissimo l'italiano e che quindi, diciamo, non presentano complessità?
Guardi, io le dico che questo in prima elementare è un problema che non esiste. Perché non esiste? Uno, a pochi giorni dall'inizio della scuola, non so come i genitori facevano già avere questo quadro, perché credo che neanche i docenti forse ce lo avessero. Due, in prima elementare, anche se il bambino ha problemi e difficoltà di non conoscenza della lingua, in prima elementare i bambini imparano con una facilità che, diciamo, noi adulti non riusciamo neanche ad immaginare. Quindi il problema dell'alunno straniero può essere, se non alfabetizzato, può essere importante in una classe più alta. Io dirigo adesso una scuola superiore, e certamente lì arrivare in terzo liceo senza conoscere una parola di italiano effettivamente è un problema grosso. Ma in prima elementare si impara insieme la lingua, quindi e pensare che fosse un problema didattico mi lascia, come dire, perplessa. Dopo 3 giorni di scuola, già un problema didattico così evidente. Non lo so, non riesco a vedere.
Mi sembra di capire da quello che lei dice, ma anche dai commenti che sono arrivati, anche il sindaco di Fondi che è stato intercettato, insomma, gli unici che non siamo riusciti a far parlare la scuola, abbiamo provato a chiamarli ma non c'era nessuno disponibile, che, insomma, un mezzo pasticcio sia stato fatto, forse concedendo troppo velocemente alle famiglie dei bambini di origine italiana di ottenere subito lo spostamento in un'altra classe. Forse era un problema che poteva essere magari anche prevenuto, ma magari affrontato anche diversamente. giustamente, perché adesso sono i bambini di origine indiana che protestano perché non vogliono stare in una classe solo, diciamo ghetto, dove ci sono solo bambini con quelle caratteristiche. Cristina Costarelli, grazie, alla prossima. Anche a lei, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi del Lazio, diciamo, era l'unica persona in questo momento che ci consentiva di poter parlare di questa vicenda, anche se non da vicino, perché chiaramente lei non conosce direttamente questa realtà, che però lo sappiamo, diciamo, può riproporsi in maniera simile anche in altre scuole. Ci fermiamo per il break, torniamo tra poco. 349-238-6666.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Ursula von der Leyen presenta la nuova Commissione europea, 40% donne, 6 vicepresidenti esecutivi, tra loro Raffaele Fitto. Soddisfatta Giorgia Meloni, l'Italia torna protagonista. Critiche a Fitto però arrivano da socialisti, verdi e liberali europei. Caso Matacena, la seconda moglie indagata per omicidio dell'ex parlamentare di Forza Italia, morto a Dubai. Ci sono anche 10 italiani tra i 30 turisti feriti nell'incidente in Cile ad un autobus. Champions League, stasera esordio per Juventus e Milan contro PSV e Liverpool.
Il punto di Alberto Orioli.
Ci sono due elementi che potrebbero cambiare il quadro dei conti pubblici in Italia ed è per questo che oggi il governo presenterà solo un quadro tendenziale e non programmatico nel piano strutturale di bilancio da inviare a Bruxelles secondo le nuove regole del patto di stabilità e crescita rivisto recentemente. Regole che devono coinvolgere addirittura un arco temporale che arriva fino ai prossimi 7 anni. Il primo elemento che considera il governo è il PIL, oggetto di revisione da parte dell'Istat per gli ultimi 5 anni, e questo potrebbe creare un dato superiore alle attese, arrivare fino all'1,1 o addirittura all'1,2%. Ciò consentirebbe di abbattere non poco il rapporto debito-PIL e deficit-PIL, naturalmente, che è l'oggetto principale delle attenzioni dell'Europa. L'altro elemento è la brillante performance fiscale. Ci sono, e lo sappiamo bene, 19,2 miliardi in più del previsto nelle casse dell'erario. Non tutti spendibili per il 2025, ma tant'è. Il governo poi conta molto sul gettito del concordato, anche se nelle relazioni tecniche di quel provvedimento per adesso si parla di più o meno 2 miliardi distribuiti tra il 24 e il 25. Ma tutti al governo sperano di essere stati troppo pessimisti.
Eccoci qua, saluto Antonello Pasini, fisico del clima del CNR, che ringrazio. Buongiorno Pasini, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Allora, studiamo insieme a lei, cerchiamo di capire un po' questa allerta che c'è per il maltempo sull'Italia. Se ho capito bene, sta tornando in Italia la perturbazione che era partita dall'Italia qualche giorno fa, o comunque che era transitata dall'Italia, ma che poi ha imperversato in centro Europa, in particolare in Romania, in Polonia, in Austria, in Repubblica Ceca, dove ha fatto anche diverse vittime, 18 mi pare il momento, il bilancio. È così, è la stessa perturbazione? Che fenomeni sono attesi in Italia?
Sì, purtroppo è questa depressione, questo vortice depressionario che è passato sul Mediterraneo, si è arricchito di umidità, quindi con più materiale per formare le nubi, e di energia, e ha scaricato gran parte di questa energia sull'Europa centro-orientale. Adesso sta tornando indietro, ovviamente probabilmente non virulenta come lassù, però ecco, sta per colpire di nuovo la nostra penisola. In questo momento, per esempio, le regioni centrali appennine, che Marche, Romagna soprattutto, sono molto interessate. Il problema è che poi si esaurirà in loco sostanzialmente, quindi i fenomeni saranno violenti all'inizio, poi un pochino meno, ma le piogge si cumuleranno per parecchi giorni probabilmente.
L'allerta è gialla su 10 regioni, ma credo che a livello locale ci siano anche già delle allerte arancione, per esempio mi pare in Emilia-Romagna sicuramente, e forse anche nelle Marche. L'intensità Pasini potrebbe essere simile a quella che c'è stata anche in centro Europa o no, un po' meno?
Ma secondo me un po' meno, però la criticità dei nostri territori può far, come dire, aumentare le problematiche, perché noi sappiamo che abbiamo un territorio piuttosto franoso, insomma, no? Soprattutto sugli Appennini, insomma, abbiamo delle valli strette in cui queste piogge violente si incanalano rapidamente e le piene di questi torrenti arrivano in pochissimo tempo, quindi un'ora, due ore, perché finché noi abbiamo fiumi lunghi come il Po, per esempio, possiamo prevedere le piene un paio di giorni in anticipo. Invece questi sono fenomeni estremamente locali, estremamente rapidi, che quindi vanno seguite con molta attenzione.
Senta Pasini, le chiedo se questo tipo di perturbazione sono anche legate un po' ai cambiamenti climatici, perché lei lo sa, a settembre ogni volta che piove c'è sempre qualche buon tempone che dice a settembre piove, è normale, è sempre stato così, però non so.
Certo, il vero problema è che il Mediterraneo è estremamente surriscaldato da questi anticicloni africani, come dico sempre io, è un po' l'impronta digitale del cambiamento climatico qui, perché qui il cambiamento climatico si esprime con un aumento non soltanto di temperatura media ma anche di estremi, di queste ondate di calore molto forti. Nel momento in cui si surriscalda il suolo e soprattutto il mare e arrivano correnti fredde, queste fanno un contrasto termico molto forte, si arricchiscono di umidità, di energia e creano questi fenomeni più violenti.
Chiarissimo, come sempre. Io ringrazio Antonello Pasini, fisico del clima del CNR. Ci fermiamo, c'è la pausa tra poco insieme a Giulia Crivelli, Effetto Mondo.